Mille voci.
Buongiorno da Roberto Antonini, Tania Ciriaco e Claudio Bosia in regia. Per questa puntata monografica abbiamo, come spesso accade a Mille Voci, un ospite importante nel quadro, nel contesto del Canton Ticino e anche per certi versi in Svizzera e per altri aspetti anche a livello internazionale. Paolo Bernasconi, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Prima di fare una piccola introduzione, una domanda a questo punto d'obbligo, visto quanto sta succedendo. Lei si è vaccinato?
Ah certo, mi sono vaccinato senza chiedere niente a nessuno, mi hanno chiamato e ci sono andato.
Ecco, lo dico perché siamo in uno studio, siamo in due, entrambi vaccinati, per cui i rischi sono sicuramente molto ridotti rispetto a una situazione di non vaccinazione. Allora, Paolo Bernasconi, classe 1943, lei ci sorprende per la sua energia che sembra sfidare l'anagrafe. È titolare di uno studio di avvocatura, membro, e qua riduco all'osso perché sennò passeremo almeno mezz'ora a raccontare tutto quello che fa. Comunque membro negli anni di innumerevoli organizzazioni e associazioni, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, Transparency International, Consiglio consultivo contro il riciclaggio di denaro, Amnesty International, promotore del Festival di diritti umani. Agli occhi di alcuni è anche polemista non sempre gradito per le sue posizioni ideologiche, molto presente nel dibattito politico istituzionale. Lei non lascia mai indifferenti. È stato procuratore per una ventina d'anni, dal 69 all'85, poi avvocato, professore a Milano, Zurigo e soprattutto San Gallo. È indubbiamente tra le personalità che più hanno marcato l'ultimo mezzo secolo di storia del Canton Ticino. Dunque una puntata, quella di Mille Voci, che costituisce anche, lo sottolineiamo, un'occasione per il pubblico di meglio conoscerlo e anche di interrogarlo sulle sue idee, la sua biografia, le sue molteplici attività. Dunque, ribenvenuto qui a Mille Voci, Paolo Bernasconi. Abbiamo capito, leggendo un po' la sua biografia, che lei è iperattivo, ma è sempre stato così anche da bambino?
Beh, da bambino non mi ricordo, diciamo che al ginnasio, perché allora si chiamava così, abbiamo cominciato a fare dei giornali, facciamo dei giornali, che è molto interessante. So che anche nelle scuole si fanno dei giornali, è un'ottima scuola nelle scuole imparare a fare giornali. Oggi si fanno i video nelle scuole e quindi benissimo.
E oggi potremmo definire sicuramente vulcanico. Ecco, cosa che sta facendo? Perché abbiamo visto che è ancora attivissimo. Lei è avvocato ed è molto attivo, ha uno studio di avvocatura. Alla sua età, perché continuare e non riposare, magari, detta un po' brutalmente, darsi una calmata ogni tanto, no?
Beh, Me l'ha detto anche la Pantani, allora era consigliere nazionale in una trasmissione televisiva. A un certo punto si è messa a urlare, e la trasmissione sulla candidatura di Gobbi al Consiglio federale, alla quale io mi sono opposto, diciamo, con successo, e la Pantani mi urlò: ma avvocato, vada in pensione finalmente, no? E allora mi sono ricordato che sul Meschino della Domenica, che sarebbe il Mattino della Domenica,
Mattino della Domenica.
Sì, io lo chiamo il Meschino della Domenica, da anni parlano dei no svec, no? Ecco allora che la consigliera nazionale Pantani ha un veg, dice: ma va in pensione, no? Mi viene in mente il capo della polizia che diceva agli anziani: andate a fare le marmotte, andate in letargo. Durante il confinamento in letargo non ci sono andato, ecco, e con me tanti altri coetanei.
Ecco, poi arriveremo ai suoi rapporti, diciamo, molto scontrosi con la Lega. Però lei, dicendo il Meschino della Domenica, sta sostanzialmente utilizzando quel linguaggio che lei stesso condanna, no?
Beh, ma Meschino è veramente gentile, no? Si potrebbero usare dei termini molto più pesanti, che sono quelli che mi vengono riferiti dalle numerose persone che dicono: ma io il Mattino non lo leggo, io il Meschino non lo leggo, non lo tocco neanche. E io continuo a predicare, dico: no, bisogna leggerlo per sapere in che modo si è creata la maggioranza in governo e la maggioranza in municipio a Lugano, come fanno a raccogliere i voti.
Ecco, ma perché non ignorarlo a questo punto? Perché come lei, molti di quelli che sono ostili, diciamo, la Lega, il Mattino della Domenica, però sembra quasi un'ossessione, continuano a parlare del Mattino della Domenica. Qua consegnate una vittoria in fondo alla settimanale. Diventa quasi imprescindibile.
Me ne sono occupato molto, tanto per cominciare, come giurista, per applicare il diritto anche nei loro confronti. E ricordo Dunque, per tanti anni hanno sfasciato vite di persone attaccandoli con vignette, eccetera, eccetera. Ed a un certo punto, dunque, molte sono state le querele penali, vi ricordate, circa 200 querele, di cui quasi tutte insabbiate, no? E allora a un certo punto mi sono detto, ma c'è anche il codice civile, no? E allora abbiamo fatto partire, a favore di persone martoriate ogni domenica, abbiamo fatto partire parecchie istanze al pretore, no? Chiedendo al pretore di vietare. E il pretore ha vietato.
Ecco, ma la libertà di stampa vale solo per i cinesi, allora?
No, no. La libertà di stampa, come tutte le libertà nei paesi civili, e il nostro è un paese civile, deve rimanerlo assolutamente, la libertà di stampa, come tutte le libertà, soffre dei limiti. E i limiti sono quelli, innanzitutto dettati dalle nostre leggi, poi in questo caso addirittura il codice penale, ed ecco che... È cessato l'attacco alle persone, è cominciato l'attacco invece ai gruppi, no? Io per esempio sono entro nella categoria dei bonisti coglionisti, no? Io sono lì, entro in quella categoria lì. Però l'attacco alle persone è cessato, no? E qualcuno mi disse che in municipio Bignasca, quando era municipio Lugano, diceva: quel Porcel Don Bernascon mi fa spento un sacco di soldi qui a Ucat, no? E hanno smesso, perché toccarli sul portafoglio è stata un'ottima iniziativa.
Allora, ci torneremo. Intanto io chiedo a Claudio Busia di segnalare al nostro pubblico, di nuovo, per chi non lo sapesse, i numeri di telefono, WhatsApp, Telegram, ai quali possono rivolgersi per porre delle domande, per esprimere anche la loro opinione, per dire la loro, perché il pubblico, come sempre, è protagonista di Mille Voci anche in questa puntata.
Per scrivere, inviare foto, video e messaggi audio a Rete 1, WhatsApp 076 321 1113 oppure cerca su Telegram Rete 1.
Allora, lo avete capito, siete invitati a esprimervi, a scrivere, a telefonare se volete e a parlare con Paolo Bernasconi. Allora, Paolo Bernasconi, lei è avvocato e poi ritorneremo su diversi momenti della sua vita e su diversi aspetti anche delle sue prese di posizione, ma perché... È una domanda che mi sono sempre posto, no? Lei a un certo momento, 1986, lei era un procuratore di successo, come altri suoi colleghi, di grande successo, di grande autorevolezza anche a livello internazionale, perché erano i momenti in cui c'erano alcuni problemi, soprattutto per quanto riguarda la piazza finanziaria, il riciclaggio, eccetera, eccetera. Poi smette e diventa avvocato, pratica come avvocato, apre uno studio. Cos'era? Questione finanziaria? Cioè le interessava guadagnare di più?
No, sicuramente no, anche perché...
Perché è stata una perdita per il paese, bisogna dirlo. Lei.
Allora come magistrato si guadagnava molto poco, molto meno di quanto degli stipendi enormi di oggi. E no, me ne sono andato per una ragione ben precisa che posso raccontare soltanto dopo tanti anni, e mi stavano scavando la fossa. Cioè si era creato un gruppo abbastanza preciso di persone, anche in tribunale, che stavano preparando in grossi processi molto importanti che avevo sui quali stavo indagando, stavano preparando delle operazioni di assoluzione e via dicendo. Insomma, quindi io ho capito che mi dovevo togliere di mezzo. Perché? Perché ero diventato un bersaglio personale e quindi colpendo me si sarebbe colpita l'istituzione. Per cui ho detto: io tolgo di mezzo il bersaglio e così l'istituzione non viene più colpita. Ecco. Per dire una cosa, c'era qualcuno che mandava dei poliziotti in penitenziario a parlare con i miei prevenuti, con gli imputati, no? Per raccogliere informazioni. C'era tutto un brutto sistema, e quindi per tempo mi sono tolto di mezzo.
Che ricordi ha degli altri procuratori? Perché eravate una squadra abbastanza forte, no? Alcuni nomi poi che vengono ricordati, per esempio, anche al momento del golpe in Cile, con degli aspetti che sono emersi anche in Ticino, un'apertura nei confronti dei profughi che bussavano alle nostre porte.
Sì. Ma senta, l'impressione è esattamente quella di oggi, e che non è soltanto rispetto al Ticino, ma rispetto ai magistrati anche di altri cantoni e di altri paesi. Ci sono magistrati formidabili, ci sono magistrati attivi, attivisti, ci sono magistrati che hanno perso la vita, che hanno perso la salute, e ci sono magistrati meno attivi e ci sono magistrati parassiti, ci sono magistrati che dovrebbero andarsene domani mattina. In ogni paese.
Ma qui c'è una situazione particolare nel Canton Ticino, lei vede delle misure anche per risanare, perché naturalmente la procura è stata al centro di innumerevoli polemiche, addirittura dei procuratori poi rinominati sono stati considerati, diciamo, non idonei.
Guardi, le polemiche, a ragione lei, sono state così tante che credo che aggiungere una voce a questo coro non ha nessun senso. No? Certo, la Commissione Giustizia del Gran Consiglio ha degli oneri importanti, ha lanciato un programma di riforma istituzionale e speriamo che questo programma vada avanti e venga affrontato seriamente, perché i problemi sono molto gravi e non si sono risolti con le polemiche. Rimane evidentemente fondamentale la questione dell'indipendenza della magistratura e rimane fondamentale anche la modalità di nomina, e non solo di nomina, ma anche di verifica dell'efficienza e della qualità del lavoro durante, perché nemmeno la giustizia, anzi ci mancherebbe altro, no? Nemmeno la giustizia, chi opera la giustizia, compresi i tribunali, eccetera, non può sfuggire al principio fondamentale della verifica della qualità del lavoro offerto.
Questo indubbiamente. Il lavoro del magistrato, del procuratore, è cambiato molto. Ai suoi tempi, quando lei era procuratore, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, uno degli incarti più importanti, se non il più importante, erano i reati finanziari, riciclaggio, eccetera, insomma, legato anche al traffico di droga in alcuni casi, evasione fiscale. Poi la legge si è fatta più severa, credo che possiamo dire che è migliorata la situazione da questo punto di vista, lei annuisce, dunque me lo conferma. E il lavoro adesso, secondo lei, com'è cambiato rispetto a quello di quegli anni lì, visto che adesso, per esempio, il segreto bancario, perlomeno per gli stranieri, non c'è più?
Ma dunque, è cambiato perché cambia continuamente il contesto della criminalità, e aggiungo internazionale, perché il nostro paese, siccome vive ed è capace di vivere grazie alla sua internazionalità, evidentemente è confrontato continuamente con le modifiche della criminalità a livello internazionale. Ci sono quindi delle sfide nuove e delle sfide antiche. Le sfide nuove sono sicuramente la criminalità informatica, no? Siamo in una situazione di gravissimo allarme in tutto il mondo, anche in Europa, anche in Svizzera, anche nel Ticino. Io seguo tuttora come difensore di vittime delle aziende che hanno subito delle truffe tremende, ed è molto difficile contrastare, molto difficile recuperare il denaro sottratto, è difficile gestire anche le situazioni di ricatto. E qui bisogna dire chi è oggi a livello federale, a livello cantonale, quante sono le persone, quanti sono i magistrati, quante sono le divisioni di polizia che sono attrezzate per affrontare questa novità. Criminalità informatica, criptovalute, l'enorme sforzo, prima di tutti dalle banche e dagli intermediari finanziari e poi dai magistrati, nella lotta al riciclaggio, ma viene sfumato. Si dissolve a causa dell'intervento delle criptovalute.
Dunque l'idea è questo, diciamo, contenuta nel motto follow the money, cioè segui i soldi, con le criptovalute è più difficile.
Ecco, quindi per dire, rimangono però i problemi antichi, ossia la criminalità organizzata, la criminalità del mordi e fuggi, e purtroppo in Svizzera abbiamo avuto tuttora una serie di casi colossali di corruzione, di riciclaggio del prodotto di corruzione dall'estero, no? Non di corruzione locale per fortuna, casi isolati, e abbiamo naturalmente ancora la prevenzione zero a livello dei reati informatici, dei reati di criminalità economica. Difatti continuamente noi come avvocati siamo confrontati con vittime di reati economici che vengono giudicati 10 anni dopo, 15 anni dopo, e quindi la prevenzione, quella speciale e a maggior ragione quella generale, è a livello zero.
Allora, io qua devo fare il giornalista, anzi lo faccio con molto piacere, per cui non sarò compiacente. Si parla di reati finanziari naturalmente, e la legge e il codice penale li vietano, però c'è anche una zona d'ombra, che è quella dei paradisi fiscali. Paradisi fiscali, Lussemburgo, Panama, Panama Papers. Lei non ha mai aiutato un suo cliente a ottimizzare, diciamo così, con un eufemismo?
No, guardi, io...
Il suo portafoglio, no? Io, come siamo sicuri?
Come giurista faccio il giurista, nel senso che di tanti tante banche, anche imprese che mi hanno chiesto di, mi hanno proposto di entrare in consiglio di amministrazione, non sono mai entrato in un consiglio di amministrazione perché non è il mio mestiere. Ecco, faccio il consulente di molti consigli di amministrazione e pertanto anche riguardo a società straniere, men che meno società offshore, io non sono mai entrato e non ho mai costituite. Certo, sicuramente conosco benissimo il settore perché non solo nei 20 anni di attività come magistrato, ma anche successivamente, è sempre stata un po' la mia specialità fin dai primi anni del diritto, l'assistenza internazionale in materia penale, e ho sempre chiesto a Berna che si affrettassero ad una legge sull'assistenza internazionale in materia fiscale e non è mai venuta, è venuta solamente quando gli Stati Uniti hanno preso le banche svizzere e le hanno strette come un limone, ecco. Dunque, quindi io ho parlato in vano, no?
Dunque, bisogna dire grazie agli Stati Uniti in questo caso, che però poi non è che sono molto coerenti, perché sappiamo che negli Stati Uniti, in particolare in alcuni stati come il New Jersey, anche lì ottimizzazione fiscale, insomma, non è proprio un dettaglio.
Il regime antiriciclaggio americano dal punto di vista della fiscalità è assolutamente gravemente carente, no? Quando lei dice bisogna dire grazie agli Stati Uniti, diciamo così che bisogna dire non grazie alle banche svizzere, che hanno continuato fino all'ultimo a sfruttare tutti gli angolini possibili di concorrenza sleale in materia fiscale, e poi sono state punite. Bisogna anche non dire grazie al Parlamento svizzero, perché in materia di riciclaggio e di fiscalità non ha mai preso una propria iniziativa se non sotto pressione o dell'estero o di scandali che venivano a galla.
Allora, tra gli ascoltatori, immagino sia Aurelio o Aurelia, grande persona, Paolo Bernasconi, sempre sulla breccia in favore della giustizia, ce ne vorrebbero di più. E salve signor Bernasconi, un altro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, vi auguro ancora lunga vita in questo mondo che si sgretola come un vecchio palazzo, eccetera eccetera. Biagio, dunque, che le fai complimenti. Si aspetta anche un po' di critiche, un po' di veleno, perché lei divide comunque, non è che
sicuramente
questo era il registro l'encomio, però c'è una parte della popolazione che dice basta.
Poi l'encomio ringrazio, ma serve a poco. Il mondo non è che si sbriciola. Sicuramente abbiamo poco tempo in tutto il mondo, e quindi anche noi nel nostro splendido Ticino abbiamo poco tempo, la nostra bellissima Svizzera abbiamo poco tempo, perché facciamo parte del mondo. Abbiamo poco tempo perché proprio oggi leggo i toni drammatici del Comitato Internazionale sui cambiamenti climatici, assolutamente drammatici, e si fanno i conti e si spiega, si dice abbiamo ancora 10 anni, abbiamo 20, abbiamo 30. La mia preoccupazione, assieme a questa riguardo al cambiamento climatico, che tuttora viene negato da chi non vuole vedere, la mia preoccupazione è anche parallela, non un'altra, ma parallela. Ci si dà, gli esperti, gli scienziati ci danno 10, 20 anni, 30 anni di tempo, e io mi domando sempre, ma non è che c'è quel pericolo più importante che sta correndo? E sono le dittature. Il Partito Comunista Cinese, che è la più grossa organizzazione terroristica statale del mondo, no? Forse arriverà prima, forse arriverà fra 10 anni, forse arriverà tra 20 anni a, come diceva l'ascoltatore, a sgretolare le democrazie.
Vedremo perché, parleremo della Cina che è al centro delle sue attenzioni, cercheremo di capire per quali ragioni. Intanto direi un brano e poi ci sono altri interventi dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Lo ricordo, possono anche chiamare e andare in diretta se vogliono esprimersi oralmente, hanno la possibilità di farlo. io ricevo, ma non sono l'unico, credo, diversi WhatsApp suoi regolarmente, magari nelle ore notturne, contro i cinesi per denunciare massacri, eccetera, la situazione degli uiguri, violazione dei diritti umani, impedimenti alla libertà sindacale, libertà di parola, eccetera. Ma cosa le ha fatto Xi Jinping? È un po' una fissa, cioè c'è qualcosa che va quasi oltre, no, l'opposizione politica. È una costante sua, la Cina sembra il nemico numero uno. Perché?
No, no, non è la Cina il nemico numero uno. La Cina è un grande paese, una grande civiltà, e non sono i cinesi. È il Partito Comunista Cinese. Il Partito Comunista Cinese, ho detto prima, avendo studiato a lungo le convenzioni internazionali contro il terrorismo e le convenzioni internazionali contro il genocidio, è l'organizzazione statale, pubblica, terrorista più pericolosa della Terra.
Ecco, ma perché? Perché non è un paese che si espande poi, se non adesso economicamente, con la Via della Seta, ma non è che ha invaso altri paesi, mi risulta.
La Via della Seta rappresenta una intelligentissima operazione mediatica e rappresenta anche la strada di diffusione della non democrazia e della lotta contro le democrazie. Lo leggiamo tutti i giorni e io sono uno dei tanti, la notte, non di giorno, perché di giorno lavoro.
E di notte scrive WhatsApp contro Xi Jinping.
Perché ho molte fonti dirette di testimoni, un po' in tutto il mondo, che riferiscono del fatto che la Via della Seta è lo strumento di diffusione della non democrazia. Del resto, chi sta dietro la dittatura in Myanmar? Chi sta dietro i talebani? Chi sta dietro la Turchia? Chi fa un patto con Orbán? È il Partito Comunista Cinese, il quale sa cogliere i punti deboli delle nostre democrazie e li sta minando. Allora, noi abbiamo...
Però non sono solo i cinesi, perché nel caso dei talebani prima gli americani hanno negoziato, poi i russi, i cinesi ora che hanno preso un po' il posto degli americani, che hanno un certo interesse economico. Per quanto riguarda, che ne so, la Turchia fa parte della NATO, dunque anche gli americani, insomma, sono un po' tutti uguali, però lei focalizza proprio sulla Cina.
Quando lei dice sono tutti uguali, questo è un grave errore, no? Questo è un grave errore e credo sia proprio importante. Sto elaborando un po' una teoria, mi viene in mente adesso, no? Quella del buon bersaglio, cattivo bersaglio e buon bersaglio. Allora, anche sui nostri giornali spesso si sente questo discorso, Ticino, perché io vivo in Ticino, mi interessa il mio paese, no? Il discorso è lo scontro di civiltà. No, ma questo è cattivo bersaglio. Il buon bersaglio è lo scontro fra civiltà e non civiltà.
Cioè tra democrazie e totalitarismi, quello che ci vuol dire sostanzialmente.
Ma vorrei un concetto più ampio, proprio civiltà e non civiltà.
Ci ritorniamo, intanto c'è un ascoltatore che vuole intervenire, dunque non lo facciamo aspettare troppo e poi possiamo ritornare su questa tematica. Domingo, prego, tocca a lei.
Sì, sì, io buongiorno. Prima buongiorno. Grazie della trasmissione. Prima di parlare di un governo terrorista o un regime terrorista, bisogna ricordarsi che loro le hanno dato da mangiare a 1.700.000.000 di persone, e questo non è poco. E dopo, per quanto riguarda l'espansionismo della Cina, non vedo tanta differenza con l'espansionismo americano, controllando o tentando di buttare giù governi eletti democraticamente sia in Sud America che in altri paesi, con espansione di base militare ovunque, che le abbiamo anche qua a casa nostra, sì.
Certo.
Insomma,
messaggio molto chiaro, era un po' quello che appunto che avevamo, prego, concluda.
C'è una bilancia, la bilancia non so da che parte tende veramente in questo momento. Siamo in un momento un po' difficile con tanti dittatori, tanti di questa gente che ovviamente si sente più al potere, no? più come dire, energizzata di questa onda, diciamo.
Allora, grazie. Messaggio molto chiaro. Grazie a lei, grazie anche per aver articolato bene il suo intervento. Paolo Bernasconi riprende un po' il mio interrogativo in fondo, no? Ci sono le democrazie, ci sono le dittature, la Cina ovviamente non è una democrazia, però alla prova dei fatti non è che tutte le democrazie si comportino bene e la Cina unicamente si comporta male. Domingo ci ha ricordato di governi eletti democraticamente, rovesciati, questo diversi decenni fa, ma comunque dagli Stati Uniti d'America, che sono un po', o si presentano come il faro della democrazia.
Ma il mio tema è quello del bersaglio, no? Il buon bersaglio e il cattivo bersaglio. Allora, sicuramente un bersaglio sono i colonialismi da parte delle cosiddette democrazie europee, no? Oggi a L'Aia si è aperto un'importante mostra sulle responsabilità degli olandesi nel famoso secolo d'oro della grande espansione della civiltà fiamminga rispetto alla schiavitù. Trovo importantissimo. Ecco, facciamo anche a Zurigo, facciamo anche, chi lo sa, magari anche nel Ticino, a Berna, a Ginevra, facciamo delle mostre che insegnino quali sono state le responsabilità di chiunque riguardo agli eventi più spaventosi della nostra storia. Il fatto è che adesso oggi c'è un evento spaventoso. Noi abbiamo un partito della seconda potenza del mondo, il Partito Comunista Cinese, che sta organizzando, che ha organizzato e messo in atto ormai da anni il campo di concentramento per popolazioni intere. Il Tibet, non si sente più nulla dal Tibet. Perché? Perché è diventato un immenso gulag. Gli uiguri, un immenso gulag. Ma c'è una grossa tradizione. Tutti i dissidenti politici cinesi, dove sono finiti? C'è una lunga tradizione di campi di concentramento, ma ovviamente senza processo. Hong Kong è una dimostrazione. Questo è un pericolo attuale. Ditemi qual è, spiegatemi qual è. Un altro pericolo. Certo, potete dirmi Putin, benissimo, siamo in chiaro. Putin, attenzione, in Europa, Bielorussia, Ucraina, via dicendo, le ferite sono apertissime, vicino a casa nostra. La Turchia, certo, ferita apertissima vicino a casa nostra. No? Ma io sto parlando mi interessa qual è il pericolo più grave, ma non per le democrazie, per la civiltà medesima. Proprio grazie al fatto che il Partito Comunista Cinese si è impadronito dei sistemi tecnici più moderni, l'identificazione facciale, l'intelligenza artificiale, proprio per riuscire a controllare le coscienze. Ma è veramente il pericolo più grave della nostra Terra, insieme sicuramente, non lo dimentico, al cambiamento climatico.
Dunque lei immagina un grande fratello che controlla tutti, un po' come succede, che ne so, in Corea del Nord, ma a livello planetario praticamente, quello è il pericolo.
Scusi, non è che lo immagino, è una realtà ben precisa. Ecco, ci sono 100 libri sulla diffusione dell'imperialismo cinese nel mondo, in Africa, eccetera, eccetera. C'è uno interessante che si chiama Hidden Hands, mani nascoste, che spiega anche tutto il sistema del gemellaggio con le città. E qui vengo a Lugano, no? Lugano, dove il municipio ancora recentemente invita l'ambasciatore della Cina a Berna, lo invita, gli mette il tappeto rosso. Cioè. La mia domanda è: ma gli avete parlato in questi colloqui? Gli fate delle domande? Gli dite: ma per favore, aprite i campi di concentramento, chiudete i campi di concentramento per i musulmani e per tutte le altre comunità, comprese quelle cristiane. Abbattono le chiese cristiane, non solo le moschee, non solo le pagode.
Allora, questa è la posizione di Paolo Bernasconi su un tema scottante, quello dello strapotere della Cina. C'è chi dice che questo secolo sarà un secolo cinese, come un secolo che si è chiuso 20 anni fa, è stato un po' il secolo americano. Vedremo, ci sono numerosi altri interventi degli ascoltatori. Chiedo in regia a Claudio Bosia di mandare in onda un brano, così abbiamo tempo di leggere gli interventi degli ascoltatori e di continuare questa nostra conversazione con l'avvocato Paolo Bernasconi.
Ways. One day you wake up, gone without a trace.
Allora, tanti vostri interventi, abbiamo parlato dei diversi temi, poi ce ne sono tantissimi altri, però leggo le vostre mail, i vostri WhatsApp. Pier ci scrive: io sono felice che continui a lavorare l'avvocato, con l'età che avanza sarà maggiore il suo disinteresse e la sua libertà nel potersi schierare in modo deciso ed essere la voce fuori dal gruppo. Credo che questo già lo facesse prima. Ogni qualvolta venga bloccato o arrestato un criminale internazionale o una società a delinquere, risulta sempre ancora oggi che trovino conti con milioni in Svizzera. Chiedo all'avvocato: ma non erano diventate più severe le leggi antiriciclaggio? Ecco, avvocato, le chiederei di rispondere abbastanza brevemente perché ci sono molti, molti interventi del pubblico.
Ma nel 1986 avevo scritto un rapporto al Consiglio federale che hanno tenuto nel cassetto per chiedere una nuova legge antiriciclaggio. Poi finalmente abbiamo avuto questa nuova legge, poi è venuto, poi il Parlamento si era veduto, ha fatto leggi, le continua a rivedere. L'ultima legge però è stata sabotata, no? C'è stato la lobby di alcuni avvocati d'affari, specialmente di Ginevra, che sono riusciti a sabotare in modo da renderla molto più annacquata. E non serve a nulla perché a un certo punto l'organizzazione antiriciclaggio dell'Ocse imporrà alla Svizzera, come a tutti gli altri paesi, di migliorare le proprie leggi. È stato fatto un cammino enorme, le banche spendono molto, però purtroppo abbiamo avuto ancora recentemente dei casi molto gravi di riciclaggio nei quali sono coinvolti, non faccio i nomi, sono stati tutti sui giornali, coinvolte.
Faccia pure,
30-40 banche, il fondo malese OneNDB, Petrobras, la corruzione Petrobras, il Venezuela, i soldi dal Venezuela e via dicendo, ne abbiamo ancora. Certo, è una battaglia continua, no? La firma dovrebbe essere più severa, no? E i magistrati dovrebbero essere più, ma specialmente la prevenzione. Non abbiamo prevenzione. Chi ricicla sono persone che stanno tranquillamente a Ginevra, Zurigo, Lugano e nessuno si occupa di loro.
Perché? Perché nessuno si occupa di loro?
Perché è più facile prendersela con gli accattoni, è più facile prendersela e mandare i funzionari di polizia a frugare nei frigoriferi e negli armadi per vedere gli stranieri quante calze hanno nel loro armadio.
Allora, andiamo velocemente, chiedo a lei appunto di essere abbastanza sintetico nelle risposte, ci sono tantissimi interventi. Allora, e di Cuba che va alla deriva, cosa ne dice il procuratore? Ne abbiamo parlato venerdì, c'è chi dice colpa degli americani per l'embargo, ci dice no, ma l'embargo è parziale, i polli che si mangiano a L'Avana vengono dal Kentucky, eccetera, è colpa del regime, è colpa degli Stati Uniti, insomma, o è colpa di entrambi. Lei cosa ne pensa, brevemente, a livello di diritti umani?
Non sono un tuttologo e mi guardo da essere un tuttologo. Io ho passato 30 anni alla Croce Rossa Internazionale e quindi ho seguito tante vicende, diciamo, di geopolitica. Francamente su Cuba mi astengo, non sono...
Non ci si può astenere in questo programma, lei deve esprimersi. Vietato astenersi.
Vietato astenersi, benissimo, ho poche informazioni, e quando le persone si ritrovano nelle piazze spontaneamente, non in modo organizzato, perché ci sono le dittature, mandano in Cina si mandano le popolazioni in piazza su ordine, no? E anche nel Turkestan mandano gli uiguri a ballare, poi chiamano i giornalisti, vedete che ballano in piazza, no? Ecco, ma quando nei paesi migliaia di persone si riuniscono a manifestare, come in Bielorussia, in Ucraina, in Tunisia e via dicendo, allora dobbiamo rispettare, e quindi questa mi dà grande preoccupazione rispetto all'andamento del regime di Cuba oggi.
Tutt'altro argomento. Cosa ne pensa Paolo Bernasconi del nuovo codice di procedura penale in Svizzera, così garantista anche per la pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte in reati di rilevanza sociale? È un problema che si pone soprattutto per noi giornalisti, oltre che per il pubblico. Non siamo molto contenti in genere.
Non è tanto il codice di procedura penale che disciplina questo aspetto. Ma c'è una prassi che va discussa, io la discuto spesso con i giornalisti un po' in tutta la Svizzera, è un tema di responsabilità, è un tema di responsabilità personale, e va bene che la legge lasci responsabilità personale anche al giornalista. Bisogna valutare di caso in caso quali siano gli interessi in gioco. Spesso mi metto dalla parte anche di chi viene di chi viene fatto oggetto di pubblicazioni. Del resto sappiamo che ci sono anche campagne pesanti contro persone che vengono accusate, che non sono ancora state giudicate, e quindi una informazione va bene, la campagna non va bene. Piuttosto quando parliamo del codice di procedura penale, diciamo che è garantista, e spero che si riesca a introdurre quella norma in base alla quale si vieta, sia possibile al magistrato penale di vietare in casi di terrorismo, mafia, via dicendo, la partecipazione dell'avvocato di ogni mafioso, di ogni terrorista agli interrogatori degli altri, ecco. Per questo vuol dire far saltare le indagini.
Allora, due interventi sul registro dell'encomio. Grazie avvocato Bernasconi per la sua competenza. Ci dice Ornella Romana: da dove il suo senso di giustizia ed altruismo? Dalla sua famiglia, brevemente.
No, il senso di giustizia viene dal fatto che ho avuto questa fortuna. Sono andato all'università e all'università i giuristi, i professori mi hanno inculcato dei grandi principi: principio di proporzionalità, il rispetto dello Stato di diritto, la Costituzione e via dicendo. È un impegno di ogni giurista. E purtroppo abbiamo situazioni in cui la parola Stato di diritto viene utilizzata come copertura, come foglia di fico. Lo Stato di diritto significa innanzitutto rispettare i magistrati. E purtroppo anche nel nostro cantone, qui sto parlando di Norman Gobbi, scrive addirittura recentemente, ha scritto: per fortuna finalmente la polizia può operare fuori dal controllo dei magistrati. Pericolosissimo.
Indubbiamente. Allora, Luisella ha mandato un messaggio, ma era precedente al suo intervento sulla Cina, perché dice: cosa ne pensa Paolo Bernasconi delle mani dell'Africa, mani sull'Africa da parte della Cina? Per me è colonialismo. Credo che lei è d'accordo con questa ascoltatrice. È un dibattito molto acceso, quello sulle vie della seta, l'indebitamento dei paesi, eccetera, eccetera. Non lo risolveremo qui. Buongiorno. Per restare in casa nostra, cosa ne pensa del Molino? Tutto tace, Carlo. Io aggiungo una domanda a Paolo Bernasconi: lei è andato in piazza a fischiare per l'intervento dei municipali?
Diciamo che io in piazza nemmeno quando avevo 20 anni non sono mai andato. Beh, erano i tempi del Vietnam, la guerra del Vietnam, poi molte altre, eccetera.
Beh, era giusto fischiare, secondo lei?
Dunque,
anche qui lei non ha il diritto di astenersi, deve rispondere.
Sì.
È la regola di questo programma.
C'è stata, certo, e apprezzo molto il programma perché ha queste regole. C'è stata provocazione. C'è stata provocazione nel senso, innanzitutto, c'è stata la gravissima provocazione della demolizione di un edificio pubblico al di fuori di ogni norma legale. Questo, mi scusi, non devo ripetermi perché sono stato il primo a dichiararlo pubblicamente.
Ecco, la sua posizione, diciamo, sull'abbattimento del Molino la conosciamo, ma su queste manifestazioni, per alcune antidemocratiche, per alcuni invece è l'espressione della democrazia, si può contestare, però è vero che era la festa del 1° agosto e non tutti hanno apprezzato.
Insomma, la protesta va ammessa di principio, e specialmente la protesta è ammessa quando c'è provocazione. No? Perché il municipio non ha chiamato una persona neutrale fuori dal municipio? No? E qui le risposte devono venire, il municipio le deve dare, il municipio deve dare la verità. C'è stata la provocazione della demolizione nottetempo, preparata, organizzata, e si vedrà poi da chi, perché salta
fuori.
Dobbiamo
aspettare la fine dell'inchiesta e sicuramente
lo sapremo benissimo che è Bellinzona e non è Lugano, no?
Questo è quello che dice lei, eh? Bellinzona nel senso di Consiglio di Stato? O di polizia.
È stata la domanda che ho posto nella prima trasmissione pubblica su questo tema in televisione al consigliere di Stato Bertoli. Ho posto questa domanda, ho detto: ma il Consiglio di Stato, di fronte a un'operazione di polizia così importante, una dei più importanti, è stato informato e ne è responsabile? La risposta è stata: non siamo stati informati, vedremo come e perché.
Tempo corre, come si dice, abbiamo tantissime domande, per cui le chiedo veramente di rispondere in modo telegrafico a questo punto. Buongiorno a tutti, vorrei sapere cosa ne pensa il signor Bernasconi, l'avvocato Paolo Bernasconi, di quel che da oltre 20 anni sta succedendo in Venezuela. Cina, Russia e paesi arabi sono presenti alla grande. Grazie Giorgio. Brevemente.
Ma un fatto gravissimo. Anche qui abbiamo la popolazione allo stremo, affamata. La Colombia che si riceve, la Colombia, paese non ricco, che si riceve 2 milioni di profughi. Quindi è una situazione di una gravità estrema. Siccome prima mi avete detto, ma è l'ossessione della Cina, certo, ho l'ossessione del Partito Comunista Cinese, perché il Venezuela affama e mette in galera gli oppositori. E invece abbiamo il Partito Comunista Cinese che mette in pericolo la civiltà del mondo.
Ecco, possiamo dire che un'altra fissa, lo diciamo simpaticamente però sua, è la lotta contro la Lega al Mattino della Domenica, l'abbiamo ricordato all'inizio. Mi chiedo se a volte lei non ha esagerato, non ha tracimato. Uno, 10 anni fa la pubblicazione del falso Mattino della Domenica, di 5 minuti, c'è il verso a 10 minuti, con un linguaggio che copiava quello del Mattino della Domenica, e poi anche delle parole, diciamo, non proprio gentili al momento della morte di Giuliano Bignasca. Io le leggo cosa aveva scritto Marco Borradori, che è un esponente leghista ma molto moderato, possiamo dire, anche una persona educata. Dice: non posso accettare che il suo protagonismo, quello di Paolo Bernasconi, arido di sentimenti, offenda chi per oltre 20 anni si è speso con impegno, magari anche sbagliando, ma in buona fede, per il bene del Ticino. Penso a chi ha rappresentato la Lega nelle istituzioni, di molti militanti, di quella moltitudine di elettori che negli anni ci hanno dato fiducia. Ecco, io riprendo queste parole di Marco Borradori per dire, insomma, Paolo Bernasconi non è che magari qualche rimpianto ce l'ha, magari ogni tanto anche lei ha alzato l'asticella un po', oppure il vetriolo era un po' in eccesso, ha trabordato.
No, dunque, lei ha ricordato le frasi di Borradori, ma attenzione, erano rivolte al fatto che proprio durante quella campagna io avevo sollevato il tema della irregolarità del fatto che un membro del municipio di Lugano non vivesse a Lugano. No? E su questo appunto che Borradori ha scatenato quel brano che lei ha letto, come se io avessi denigrato una persona che era defunta. Lui si riferiva ad una mia opinione espressa prima del decesso di Bignasca, riguardo al quale non mi sono mai pronunciato, ovviamente.
Certo, e per quanto riguarda il falso Mattino della Domenica, c'è stata un'assoluzione, credo, di lei, Dick Marti, Dimitri, Padre Callisto, eccetera, ma sembrava un po' una gogliardata, scusi, adolescenziale, no? Quella di andare a cambiare il Mattino della Domenica. Adesso lo possiamo dire, magari non ha fatto piacere a tutti, però lei sembrava anche divertito a un certo momento.
Certo, sono divertito tuttora, le gogliardate divertono. No? Attenzione però, perché quando lei fa i nomi c'era anche Dimitri e Padre Callisto, Marti, e poi c'era un quinto, non mi ricordo chi fosse. Noi abbiamo assunto la responsabilità.
Forse l'avvocato Agustoni, no?
Sì, bravo, okay. Grazie mille. Noi abbiamo assunto la responsabilità morale dell'operazione. È stata una gogliardata e va bene, no? Ha servito qualcosa? Non lo so, la gogliardata non è che debbano servire. Mentre invece...
Beh, non è servito molto, perché poi la Lega ha continuato a crescere, a Mattino della Domenica credo che non è scomparso come invece altre testate.
Esattamente, esattamente. Quindi le attività reali da questo punto di vista sono ben altre. Sono altre proprio per indicare, torno alla discussione del buon bersaglio e cattivo bersaglio. Il bersaglio del Meschino della Domenica sono i migranti, sono i coloro che difendono il diritto, sono determinati partiti che sono responsabili di tutti i danni di questa terra, puramente e semplicemente per ragioni di potere. No, sappiamo benissimo quali sono le campagne, anche la recente avviata dall'UDC nazionale, che ha inventato adesso lo scontro fra le città e la campagna in Svizzera. Sono esclusivamente campagne che si fondano su un'analisi delle tendenze dell'elettorato per mantenere il potere. No? E questo è il peggio che ci sia, no? Parlare esclusivamente per mantenere il proprio potere.
Però hanno la maggioranza, l'UDC è il primo partito svizzero, la Lega dei Ticinesi è il primo partito nel Canton Ticino, lei è un po' in minoranza e la sua, credo, militanza per i rifugiati probabilmente non è da tutti vista benissimo, nel senso che lei è molto presente a difesa dei profughi, dei rifugiati che bussano alle nostre porte. Alcuni dicono: ma però avvocato Paolo Bernasconi, lui è abbiente, vive nella sua villa, eccetera, e noi invece che ci troviamo come popolazione magari a essere confrontati con dei problemi che crea l'afflusso di profughi, magari sul mercato del lavoro, sulla sicurezza, eccetera, noi abbiamo un'altra sensibilità. Magari Paolo Bernasconi pensa più ai rifugiati che non alla popolazione svizzera, magari anche a chi non sta benissimo qui.
Dunque, noi sappiamo che in Svizzera si calcola che esistono circa 500.000, una volta si diceva nuovi poveri, adesso diciamo insomma di persone che hanno grosse difficoltà economiche. Sappiamo d'altra parte che invece ci sono persone che ricevono, che so, il bonus da 14 milioni all'anno e via dicendo, no? Quindi siamo confrontati con una situazione di ineguaglianza crescente anche all'interno del nostro paese, molto meno che in altri paesi. Io promuovo e faccio parte da anni, 50 anni fa erano la Provvedentuta Nazionale, per dirne una, no? Promuovo moltissime attività, specialmente da parte di fondazioni mie e di altre, anche con un cartello di fondazioni, attività che vanno tutte esclusivamente a favore di persone che abitano in Svizzera e che hanno il passaporto svizzero o che abitano in Svizzera, proprio perché credo fermamente nel preambolo della nostra Costituzione, il quale dice che un paese si giudica dal modo in cui tratta le persone più vulnerabili che vivono in questo paese. Ora, anche nel nostro paese vivono delle persone che hanno cercato rifugio a casa nostra e che tuttora vivono in luoghi dove è vietato ai giornalisti entrare, è vietato alla televisione entrare nel bunker di Camorino e nei centri che ospitano le persone che per anni, ai quali è stato rifiutato l'asilo e non possono tornare nei loro paesi perché verrebbero torturati o massacrati, e per anni stanno in questa specie di limbo, no? Ecco, questo avviene nel nostro paese. Quindi, ovviamente tutti, attenzione, non soltanto io, ma tutti noi ci dobbiamo preoccupare, anche le aziende ci dobbiamo preoccupare della disuguaglianza delle persone vulnerabili, compresi quelli che vengono da altri paesi.
Allora, siamo in chiusura, Paolo Bernasconi. Una domanda magari un po' difficile così in diretta, ma qualche sbaglio suo, qualche sbaglio importante, le viene in mente qualcosa? Qualcosa che non rifarebbe o delle previsioni che lei ha sbagliato? Io mi ricordo per esempio il caso Lauber, lei forse non ci aveva visto totalmente bene, no? Aveva detto una tempesta in un bicchiere all'inizio, poi alla fine invece si è dimostrato il caso naturalmente del procuratore del Ministero Pubblico della Confederazione che ha dovuto dare le dimissioni alla fine.
Scusi, ho sicuramente molti argomenti sui quali mi devo dire ho sbagliato. Lauber no.
Ecco, Lauber, allora ci dica quelli che, visto che mancano 30 secondi, un errore.
30 secondi è troppo poco.
Madre di tutti gli errori di Paolo Bernasconi.
Dico subito, io ho contestato il trattato di libero scambio fra la Svizzera e la Cina nel 2013 perché è stato il primo trattato nel quale la Svizzera, prima al mondo, ha accettato di togliere la clausola di protezione dei diritti umani e di protezione contro i lavori forzati. No? Ho sbagliato tattica perché siamo rimasti, ho raccolto 3 voti in Parlamento, no? Grazie al fatto che ho sbagliato tattica, no? Oggi naturalmente l'economia svizzera si rallegra perché dice grazie a questo trattato scandaloso e infame, che spero venga cambiato, la Cina è diventato il terzo partner per ragioni di soldi.
Allora, a me non resta che ringraziarla, Paolo Bernasconi, è stato molto piacevole averla. Naturalmente il registro non è compiacente, perché qualcuno dice un comizio politico, viva la Lega. Dico, sono benvenuti tutti, naturalmente tutti gli esponenti di tutte le ideologie, questo è Mille Voci, come dice il nome, noi aspettiamo tutti, sempre con un atteggiamento non compiacente. È stato un piacere averla, come è stato un piacere avere altri ospiti qui ai nostri microfoni. Io ringrazio Claudio Bosia e Tania Ciriaco in regia, ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori, ai quali auguro un ottimo pomeriggio. Ci risentiamo domani alla stessa ora con Mille Voci.
Mille Voci.